Arpeggi. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Nato a Montreal il 21 settembre del 1934, scomparso a Los Angeles il 7 novembre del 2016. Cantautore, poeta, scrittore, compositore. Massimo Cotto, non c'è bisogno di presentazioni, no?
Difficile definire Leonard Cohen. È un uomo, e abbiamo appena ascoltato quella che è la canzone che ne ha decretato, come possiamo dire, la rinascita, perché c'è stato un periodo in cui lui non vendeva più dischi. Poi scrive questa canzone che viene ripresa molti anni dopo da Jeff Buckley e dopo il successo di Jeff Buckley da tante altre persone. È anche un brano che oggi sentiamo ovunque, sentiamo nei talent, sentiamo cantare dai cori gospel, ma che ha una storia particolare, che una volta mi ha raccontato proprio Cohen a casa sua a Los Angeles, di quando a un tavolino di un bar di Parigi ha incontrato Bob Dylan. E quindi sai che con Bob Dylan non è sempre molto facile parlare, per cui non sapendo di cosa parlare lui ha detto: beh, ma Dylan, dice, quanto tempo ci hai messo a scrivere Alleluia? E lui dice 2 anni. In realtà c'era voluto molto di più, no? Allora poi, non sapendo come continuare la conversazione, Cohen chiede a Dylan: e tu a scrivere I and I? E Dylan risponde: 15 minuti. E allora Cohen ha la certezza ancora di più che non ha mai avuto il dono dell'abbondanza di parole, semmai il dono dell'abbondanza della parola, nel senso che le pareti del significato si allargano fino a rimbombare sempre di più nella poesia di Cohen, sia nella poesia sia nelle canzoni, ma non ne ha mai avute tante. Questo spiega anche il perché delle lunghissime assenze fra un disco e l'altro.
E a che cosa si deve, secondo te, la popolarità immensa della canzone che abbiamo appena ascoltato?
La sua capacità di essere al tempo stesso un canto sacro e un canto profano. Jeff Buckley la identificava, ad esempio, come qualcosa di molto carnale, di molto fisico, addirittura con dei contorni bollenti dal punto di vista sessuale. E invece, per quanto riguarda la versione di Cohen, è perfetta, soprattutto con il coro gospel, per poterla trasformare davvero in qualcosa di sacro. Credo che Cohen stesso lo ripeteva: credo che le più grandi canzoni siano quelle in cui fatichi a identificare un destinatario. Possono essere sia Dio che una ragazza che un amico, possono essere considerate una preghiera o possono essere considerate una poesia oppure una canzone. Quando riesci a definirla completamente, diceva Ungaretti a proposito della poesia, vuol dire che non è più poesia. Deve sempre sfuggire qualcosa, perché ci deve essere sempre lo spazio per chi legge o per chi ascolta di mettere una parte di sé.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.
Che meraviglia questa canzone, If It Be Your Will. C'è una storia molto interessante da raccontare dietro a questo capolavoro di Leonard Cohen, Massimo Cotto.
Sì, si riferisce proprio alla primissima volta che l'ho incontrato a casa sua a Los Angeles. Lui viveva in una casa a due piani, completamente bianca, sembrava, per immaginare, la classica casa greca, come quella che aveva su un'isola a Idra, dove non chiudeva mai le porte. Così come non chiudeva mai le porte della macchina e si stupiva che ogni tanto entrasse qualcuno a portargli via quello che c'era. No? E tra i tanti ricordi mi ha raccontato della prima volta in cui lui ha avvertito fortissimo l'impulso di scrivere qualcosa. Aveva nemmeno 10 anni, era appena morto suo padre, ha preso un foglio di carta, ha cominciato a scrivere delle parole, poi è andato nel cassetto di suo padre, ha tirato fuori un papillon, l'ha scucito e poi lo ha cucito, ha messo dentro il foglio e poi lo ha nascosto nel giardino di casa. E già di per sé questa storia ha una forza notevole, ma poi c'è una seconda parte ancora più forte. Non ha mai ritrovato quel papillon, ha scavato e scavato e scavato e non è mai riuscito a ritrovare il posto dove l'aveva nascosto. E questo da un punto di vista metaforico e simbolico è anche potente, perché vuol dire che non ricorda quello che ha scritto su quel foglio di carta, ma che le parole, come dicevamo prima, gli sono sempre sfuggite, sono sempre scappate. È come se lui avesse un grande dono dentro di sé di farle appunto splendere, ma con la fatica immane di trovarle.
I suoi brani non sono mai particolarmente complessi sotto il profilo dell'arrangiamento, della costruzione, dell'armonia, no? Però la forza è incredibile. Qual è la ricetta?
Io credo che le canzoni siano davvero canzoni quando possono essere reinterpretate e rilette anche soltanto con una chitarra, e in questo lui è maestro. Lui ha imparato a suonare da uno studente spagnolo che gli ha insegnato pochissimi accordi, quindi lui continua a dire che per tutta la sua carriera non ha fatto altro che ripetere quei due accordi. Forse un po' esagerato, forse un po' forzato, ma quello che ha fatto è, nel momento in cui tu provi a dare splendore alla parola, quindi a darle musicalità, poi non è necessario che ci sia una musica tanto forte di accompagnamento, perché è già forte la musicalità della parola.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned.
E questa è una delle tante canzoni di Leonard Cohen che si fa, come dire, cullare dalle parole, no? Su un tessuto musicale estremamente semplice.
Esattamente. Una volta sempre emozionato, perché poi sai, quando ti trovi di fronte a determinati personaggi, poi io ero un ragazzino, quindi me lo vedevo davanti e lui che diceva, no, ma prima vorrei prepararti colazione, quindi io, cioè, per me capisci, entri già in un mondo straordinario, e quindi sbaglio a formulare la domanda, perché anziché chiedere quando ti sei avvicinato la poesia, dico quando sei stato avvicinato dalla poesia. Mi sono reso conto subito, ma prima di correggermi mi ha salvato dicendo: trovo molto accurata la formulazione della domanda. Però dice: perché non sono stato io ad avvicinarmi alla poesia, ma lei a venire da me. Si è avvicinata in una forma che non oserei definire poesia pura, ma linguaggio carico di bellezza e intensità. Mi ha citato alcuni esempi, secondo me bellissimi. La strana magia di un cartello di divieto sulle sponde di un fiume inquinato. Do not enter these waters. non entrate in queste acque, o nei sermoni delle sinagoghe, nell'autorità, nel ritmo di quei discorsi che si facevano musica, nelle parole scritte sulle scatole di cereali che mangiavo a colazione da bambino, nelle folk song di sinistra degli anni 40 e 50, nelle loro liriche cariche di idealismo, significato e speranza. Quindi Cohen in poche parole voleva dire che la poesia è ovunque. La poesia è la musica della parola. Poi certo, il poeta che lo ha veramente spinto a scrivere dei versi e quindi anche poi a cantare è stato García Lorca, e lui ha chiamato sua figlia Lorca, ma credo che questo sottolinei un aspetto importante per tutti quanti noi. Siamo abituati sempre a ragionare in termini di poesia immaginando che quella sia la poesia aulica, quella dei grandi poeti, che è giusto, no? Considerare e sottolineare. Però c'è anche la poesia che si attacca ai vestiti. Ricordo Alda Merini che diceva che le farfalle hanno bisogno di polvere per volare. È la polvere della poesia quotidiana in cui noi ci imbattiamo tutti i giorni, ma che a volte non siamo capaci di riconoscere, che fa grande la nostra vita.
E a proposito di volo, su cosa vuoi concludere questa puntata su Leonard Cohen?
Bird on the Wire, perché credo che sia una filosofia di vita. Intanto sono le parole che Chris Christopherson, l'autore di Me and Bobby McGee per Janis Joplin, vorrebbe come epitaffio sulla sua tomba, perché dice: come un ubriaco, come un uccello su un filo, ho provato a modo mio a essere libero. Quindi credo che la vita, sia artistica che privata, di Leonard Cohen sia stata un po' questa, un tentativo di rimanere in equilibrio fra le esigenze della commercialità e le esigenze della poesia, ma è anche quello che proviamo a fare tutti quanti noi, no? A parlare due linguaggi, quello che siamo abituati a parlare perché vorremmo portarlo avanti e quello che invece siamo costretti a parlare perché il mondo ci porta in un'altra direzione.
Alla prossima, Massimo Cotto, grazie.
Alla prossima.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old fashioned, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. Choir, I have tried in free.